In Crimea ancora non si è sciolta la tensione all'interno della base militare dell'aeroporto di Bebelk, ultima controllata dalle truppe fedeli a Kiev e assediata dai soldati filorussi. Nel frattempo, su 18.000 militari ucraini dislocati nel resto della penisola, circa 16.000 hanno deciso di prestare servizio per la Russia. Lo ha annunciato il ministro della difesa di Mosca, autorizzando anche i militari ucraini che vogliono lasciare la Crimea a dirigersi in territorio ucraino. E la debolezza militare mostrata da Kiev fa il paio con quella che emerge sul lato economico, con il premier ucraino Yatsenyuk, che all'indomani dell'accordo di associazione con l'UE chiede aiuto per le forniture energetiche, mentre il Parlamento di Strasburgo si prepara a vagliare un pacchetto di finanziamenti da 11 miliardi di euro. E oggi l'Occidente proverà a riprendere il filo del dialogo con la Russia. Sale infatti l'attesa all'Aia per l'incontro tra il capo della diplomazia russo Lavrov e il segretario di Stato americano Kerry. Ma per un'analisi dell'azione militare di Mosca sentiamo il commento di Andrea Margelletti, direttore del Centro Studi Internazionale.
Mosca si è mossa in punta di piedi e i colpi sparati sono stati sulle dita di una mano, quindi si è mossa con una fitta pianificazione in maniera estremamente avveduta. La chiarezza politica di Mosca e la predominanza dal punto di vista militare è semplicemente assoluta. Per chi ha pensato che il mondo diventasse soltanto un problema di guerra economica è un'anima bella. La politica si fa con tutti gli strumenti, compreso quello militare. La capacità di avere una difesa efficiente continua a essere determinante per il peso politico di una nazione.
Kiev e l'Occidente hanno sottovalutato l'importanza strategica delle basi russe in Crimea e dello sbocco sul Mar Nero. Ecco, Mosca non avrebbe mai rinunciato a questo.
Sicuramente l'Occidente lo sapeva. Chi ci ha giocato sopra è stato il governo di Kiev, che ha preso il potere con una serie di iniziative e ha dato la possibilità e la scusante a Mosca di comportarsi come ha fatto.
Questa iniziativa di Mosca ha fatto allarmare come non mai dalla fine della Guerra Fredda, e alcuni parlano anche di potenziali aree di conflitto, per esempio nei paesi baltici, Estonia, Lituania, dove c'è una forte minoranza russa. Le mire pan russe di Mosca sono finite qui o anche in altri paesi Mosca comunque tiene il suo gioco e la possibilità di intervenire?
Uno scontro Russia NATO non è proprio contemplato. I paesi baltici sono paesi NATO e la Russia non ha né motivo né ragione di aprire la terza guerra mondiale. Quindi cerchiamo di stare tutti molto ma molto più sereni.
Cosa è prevedibile che faccia la NATO adesso? Quali saranno i passi oltre queste sanzioni che non sono molto efficaci? Ecco.
Sul fronte militare stiamo tutti molto tranquilli e non succede nulla. Nessuno vuole morire per la Crimea, non c'è alcun interesse. Non sono morti per la Crimea gli ucraini fedeli a Kiev, si figuri se è nell'interesse di fare un'operazione militare che non avrebbe alcuna ragione storica, politica e militare. Guarda, come l'ho detto, la differenza tra il militare nell'area è assoluta. L'Ucraina non può entrare nella NATO, esistono peraltro delle regole, tra cui quella di non avere delle basi straniere sul proprio territorio. Non è di interesse nessuno avere l'Ucraina nella NATO in questo contesto, in questo momento, perché se non deve verso una criticità nei confronti di Mosca, che sinceramente nessuno vuole. L'Ucraina non è nell'Unione Europea, non è nella NATO. Gli stati dell'Unione e della NATO non hanno alcun titolo per fare una difesa militare dell'Ucraina. Qui qualcuno dice invochiamo l'articolo 5. Gli articoli a NATO sono per difendere i paesi a NATO.